Buonasera a tutti, ben ritrovati a chi ha già partecipato agli altri incontri e benvenuti a chi è qua per la prima volta da parte di tutta la Fondazione Campostrini. Siamo arrivati al terzo ed ultimo dei tre incontri di questo anno per quanto riguarda il percorso individuo e società. Questi incontri erano stati complessivamente chiamati con il nome dell'anno del dragone, l'ascesa della Cina e il nuovo ordine mondiale, ed erano stati in realtà preceduti da un'anteprima, chiamiamola così, il 21 ottobre, sul significato della femminilità in Cina da un punto di vista psicologico. Quindi abbiamo prima di tutto affrontato questo tema con il professor Shen e Luigi Zoya. Poi sono iniziati gli incontri dell'anno del dragone. Il 6 novembre abbiamo avuto Guido Samarani dell'Università di Venezia, che ci ha dato un quadro storico della Cina. Il 18 novembre abbiamo avuto, la scorsa volta, Giorgio Cuscito di Limes, della rivista Limes, che ha trattato il tema della ascesa cinese e della situazione della Cina rispetto all'ordine mondiale da un punto di vista geopolitico. Mentre oggi, ultimo incontro, abbiamo con noi Filippo Fasulo, che arriva da Milano e più specificamente, come leggete già nella prima slide, dalla Fondazione Italia-Cina. Lui è direttore del centro studi della Fondazione Italia-Cina, è anche borsista presso l'Università Sant'Anna di Pisa, è membro del comitato scientifico di una delle più importanti riviste per quanto riguarda la Cina in Italia, che si chiama Mondo Cinese. Tiene corsi alla Facoltà Cattolica del Sacro Cuore sulla Cina e fa parte anche dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano, dove anche lì svolge attività di docenza, di formazione. Filippo Fasulo ci parlerà della situazione cinese rispetto all'Europa e all'Italia. Abbiamo già in parte trattato questi temi, perché c'era le scorse volte, è venuto fuori il tema della Via della Seta, è venuto fuori il tema dell'impatto cinese in Europa, in Italia e con gli Stati Uniti. Ecco, la prospettiva da cui Filippo Fasulo ci parlerà è quella della politica e dell'economia, della politica economica, diciamo così. Grazie mille.
Grazie a Damiano Bondi, grazie a voi che siete qui ad ascoltare, avendo già avuto autorevoli professori che mi hanno preceduto, e grazie soprattutto alla Fondazione Campostrini che mi ha invitato. È veramente un piacere, un onore essere qui da voi, essere qui a Verona, dove non venivo da molto tempo. Quale sarà allora il taglio che daremo all'intervento di oggi? In qualche modo, da quello che sono detto, se non ho capito male, avete affrontato già nel percorso precedente, avete cercato di capire che cos'è la Cina dal punto di vista storico, il professor Samarani, avete visto come la Cina si possa trovare nel mondo oggi. Probabilmente quello che invece affronteremo adesso è soprattutto come relazionarsi con la Cina, e un come noi ci relazioniamo è un plurale riferito soprattutto all'Europa, perché è quello l'ambito, il contesto attraverso cui noi incontriamo la Cina. E quale sarà quindi in qualche maniera l'argomento principale di questa relazione con la Cina? Non sono temi politici, non sono purtroppo neanche temi culturali, che sicuramente hanno un loro impatto, ma sono quasi sempre e soprattutto temi di relazione economica. E quindi partendo dalle relazioni economiche, quindi dall'interscambio in senso generale, agli investimenti cinesi in Europa, arriviamo poi ad avere una diretta percezione dell'aumento della presenza cinese sulla scena internazionale e quindi anche nel nostro paese. Parlare quindi di relazioni economiche vuol dire anche parlare di come la Cina cambia la nostra vita quotidiana in qualche modo. Lo vedremo piano piano e vedremo gradualmente come l'evoluzione, la trasformazione dell'economia cinese sta portando l'Europa a rivedere anche le sue politiche industriali. Vedremo come la Germania stessa la Merkel, il premier tedesco Angela Merkel, ha oggi come principale argomento della sua politica estera, in qualche modo anche della politica economica, le relazioni con la Cina. Non altri argomenti, sicuramente molto importanti, ma le relazioni con la Cina determineranno e cambieranno in qualche maniera anche l'assetto industriale europeo in generale e italiano in particolare. Dunque, conoscere come la Cina sta cambiando da questo punto di vista e conoscere come l'Europa prepara la sua trasformazione o cambia o prepara il modo in cui modifica la relazione con questo paese è fondamentale per capire anche come noi stessi ci confrontiamo con la Cina. Partiamo quindi ad affrontare che cosa? A vedere gradualmente una serie di temi. Il primo è quello dell'interscambio. Mi scuso se si vede non benissimo perché la slide non è molto grande, perché non ho messo un'immagine sufficientemente grande, ma comunque vi faccio io una sintesi nel racconto. Innanzitutto vediamo qual è il valore delle relazioni economiche. Noi come Unione Europea importiamo dalla Cina 395 miliardi di euro di prodotti e ne esportiamo per 210 miliardi. Abbiamo quindi un deficit di 185 miliardi di euro. Quindi capite intanto che la relazione ha un peso molto significativo. Ma quali sono i paesi esposti soprattutto nei confronti della Cina? Vediamo che sul grafico qua a destra abbiamo le esportazioni verso la Cina e vediamo che la Germania è il primo paese europeo per esportazioni della Cina con quasi 100 miliardi di euro di esportazioni, seguita dal Regno Unito, fino a che è parte dell'Unione Europea. L'Italia segue al quarto posto con 13 miliardi di esportazioni verso la Cina. Se noi guardiamo invece il lato delle importazioni, il primo paese sono i Paesi Bassi, per ragioni evidenti, hanno i porti e quindi sono una delle prime destinazioni per le merci cinesi. C'è anche la Germania al secondo posto come importazioni, ma la Germania comunque ha un attivo commerciale significativo verso la Cina. Quindi questo è già un punto estremamente importante. Le esportazioni tedesche verso la Cina fanno quasi il 2,5 del PIL tedesco. Quindi un'evoluzione, una trasformazione dell'economia, del mercato cinese ha un impatto molto forte nei confronti della Germania. E ha un impatto importante anche per noi, perché siccome le economie sono sempre più interrelate, come forse voi già sapete, che buona parte dell'esportazione tedesca verso la Cina in realtà è esportazione italiana. Noi esportiamo alla Germania prodotti che poi vengono assemblati in altri componenti più articolati che vengono poi esportati verso la Cina. Quindi se l'economia cinese rallenta o cambia la dinamica del consumo o la dinamica della produzione cinese, cambia la dinamica della produzione tedesca e quindi cambia anche quello che noi vendiamo alla Germania. Capite che, dato questi valori, è importantissimo capire cosa sta succedendo. Proseguiamo però, andiamo a vedere più nel dettaglio che tipo di prodotti vengono esportati, perché se noi ci mettessimo anche soltanto a riferirci e ponessi la domanda che cosa esporta l'Italia in Cina, qui la risposta potrebbe essere molto spesso prodotti agroalimentari, il vino, eccetera. In realtà dei 13 miliardi che l'Italia esporta in Cina, solo 200 milioni sono prodotti agroalimentari e solo 150 milioni sono vino. Quindi praticamente poco o niente. E cosa esportiamo noi? Esportiamo per il 30% macchinari avanzati. Macchinari avanzati a cui si aggiunge anche prodotti nell'ambito della farmaceutica e tutta una serie di prodotti che hanno come cuore principale la qualità e l'innovazione del prodotto. Lo si vede anche osservando queste slide. Nella prima parte, quella che vedete divisa fra blu e giallo, la parte in blu sono quello che noi importiamo, noi come Europa, dalla Cina, e in giallo quello che noi esportiamo. Vedete subito, e qui vi salterà all'occhio, che ciò che importiamo di più sono apparecchi per le telecomunicazioni, forse ne avrete sentito parlare, adesso poi andiamo più sul dettaglio. Quello che invece noi esportiamo sono automotive, quindi settore automobilistico, e molti apparecchi di vario tipo, apparecchiature di alto profilo. Gli stessi dati, gli stessi valori li si vedono anche se andiamo a osservare il dato aggregato e il confronto fra il 2008 e il 2018, in cui appunto apparecchiature avanzate, i prodotti manifatturieri avanzati sono il cuore delle relazioni fra questi due paesi. Cosa succede però? Succede che noi oggi esportiamo in Cina prodotti che hanno al cuore della loro produzione l'innovazione. La Cina esporta a noi gli stessi prodotti, ma di qualità più bassa. Giusto? Ci siamo? È un passaggio estremamente evidente. Noi produciamo magari auto più belle e la Cina esporta, in questo caso non auto, ma altri tipi di apparecchi di qualità inferiore. Questo è un punto centrale ed è un punto che determina appunto le politiche economiche di tutta l'Unione Europea e in qualche modo determina anche gli scenari internazionali, perché la guerra commerciale di cui si parla fra Stati Uniti e Cina non è tanto appunto una guerra commerciale, ma è quella che si definisce una guerra tecnologica. Quello che è ormai evidente è che il primato tecnologico occidentale è in discussione. Ovvero, se a noi prima potrebbe sembrarci futuristico che la Cina potesse avere un avanzamento tecnologico pari al nostro, oggi questo scenario non è più così remoto. Quando analizziamo le relazioni fra Europa e Cina, questo aspetto è centrale. Da lì si muove tutto e da lì è importantissimo. Perché? Osserviamo quest'altro grafico, passiamo molto velocemente, qui non dobbiamo osservare dettagli, cogliete soltanto il colpo d'occhio. Nella prima delle due tabelle abbiamo la spesa in ricerca e sviluppo cinese, che è superiore al 10%, spesa in ricerca e sviluppo cinese che, scusate, il tasso di crescita annuo è superiore al 10%. Attualmente il peso della spesa di ricerca sul PIL in Cina è del 2,1%. Tenete conto che in Italia siamo ben sotto il 2%, ma c'è un altro aspetto fondamentale. Qual è il confronto? 2 è tanto poco, 1,5 è tanto poco. È facile dire, i paesi più avanzati dal punto di vista dell'innovazione tecnologica sono Israele e Corea del Sud. Loro investono il 4% del loro PIL in ricerca e sviluppo sul PIL. Cosa fa la Cina? Tutta la Cina, che è un paese estremamente diseguale e aree più ricche e aree più povere, fa oltre il 2%. Ma se noi andiamo a Pechino, che ha un'economia di una dimensione comparabile a quella di uno Stato, fa il 6% del PIL. Shanghai fa il 4% anche lei. Shenzhen, che è una città che magari molti di voi non hanno sentito, era una città che prima dell'avvio delle riforme di mercato, nel 79, era un villaggio di pescatori con 30.000 abitanti. Oggi è una metropoli con 12 milioni di abitanti e ha una serie, circa 2.000 aziende quasi artigianali che non fanno però artigianato di alto livello, ma fanno droni e robot. Questo per darvi l'idea. E capite che queste parole, questi temi che stiamo affrontando, e possiamo anche interpretarli in altri aspetti, col ruolo dei supercomputer, dell'intelligenza artificiale e altro ancora, sono aspetti che ci interessano. Per quale ragione? Perché noi abbiamo detto che nelle relazioni economiche ciò che è più importante per noi è che noi esportiamo prodotti altamente innovativi e noi esportiamo prodotti ad alto valore aggiunto, mentre la Cina fino a poco fa produceva tutto ciò che potevamo definire banalmente made in China, prodotto di scarso valore. E qui abbiamo un punto molto importante. Qualcuno di voi avrà sicuramente sentito, saprà che ci troviamo in questa fase nella cosiddetta quarta rivoluzione industriale, ovvero una rivoluzione industriale che deve fare che cosa? Integrare l'internet, no? L'internet of things, la connessione con i processi produttivi e altro ancora. E cosa succede? Succede che ogni paese, a partire dalla Germania del 2011, ha iniziato ad approvare una serie di piani per riformare la propria industria, i cosiddetti piani Industry 4.0. Anche in Italia ce l'abbiamo, il piano Industria 4.0. E cosa ha fatto la Cina? La Cina ha fatto una cosa analoga, è partita dall'Industria 4.0, ma ha deciso di fare un'altra cosa, di non fermarsi soltanto a trasformare il suo tessuto produttivo verso l'Industria 4.0, ma di trasformare interamente il suo tessuto produttivo da produzione di prodotti a basso valore aggiunto a produzione ad alto valore aggiunto. Quindi non più una battuta, un esempio che diciamo sempre, non più magari bicchieri che fatti, bicchieri di plastica fatti in uno scantinato senza diritti dei lavoratori, senza rispetto di tutela ambientale, ma per fare un esempio, una borraccia high tech che vi dà la temperatura dell'acqua, vi manda un messaggio per dire quando dovete bere, eccetera, eccetera, giusto per dare un possibile esempio. E come lo fa? Lo fa con un piano che si chiama Made in China 2025. Cosa vuol dire? Vuol dire che se appunto l'idea che noi oggi abbiamo, che Made in China sia sinonimo di costa poco, vale poco, entro il 2025, poi 2035 e 2049, Made in China dovrà essere sinonimo di Made in Italy e Made in Germany, quindi altissima efficienza, altissimo valore, altissimo design, e ha indicato tutta una serie di settori in cui farà questo percorso di crescita. Allora, queste parole, ancora, che ci possono sembrare magari, sì, vabbè, è un po' di teoria, è qualcosa non legato alle nostre attività principali, è estremamente rilevante perché la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina è legata a questo. Tant'è vero che oggi l'amministrazione cinese non utilizza più la definizione di Made in China 2025, che era il nome del piano da loro sviluppato, perché gli Stati Uniti hanno chiesto di non portare avanti questo piano. In realtà quello che è successo è che semplicemente hanno tolto il nome, ma continuano a innovare in ricerca e sviluppo. Le reazioni internazionali sono state appunto estremamente dure, si parla di chip wars, queste sono copertine dell'Economist che ci danno un'idea di come il tema sia appunto sulle prime pagine dei giornali internazionali, ma ha avuto anche una forte attenzione e una forte reazione in Germania, e ci avviciniamo sempre di più ai nostri temi. Perché un'attenzione in Germania? Perché un centro studio, un think tank tedesco, ha sviluppato un'analisi su questo Made in China 2025 che dice se la Cina riuscirà a portare avanti i suoi obiettivi di riqualificazione del tessuto industriale, alcuni paesi che sono quelli più votati alle esportazioni e prodotti da valore aggiunto avranno un impatto, verranno in qualche modo penalizzati da questo avanzamento. Qual è il punto? Possiamo noi impedire alla Cina di migliorare il suo tessuto produttivo? È giusto impedire alla Cina? In realtà no, la questione è però più complessa. È chiaro che bisogna trovare delle risposte. Se loro cominciano a correre, come stanno facendo da molto tempo, e si mettono a produrre non più appunto bicchieri a basso valore aggiunto, ma cellulari di ultimissima generazione, giusto per darvi un'idea della velocità con cui questo è avvenuto, nel corso di 5 anni siamo passati dal non sapere cosa fosse Huawei, dall'avere qualcuno di noi Huawei in tasca, dall'avere Huawei come possibile competitor dello stesso livello di Apple, a addirittura bandire Huawei perché potrebbe essere eccessivamente competitor nei confronti, un competitor troppo forte per Apple o altri prodotti. Questo è il percorso dell'evoluzione ed è assolutamente inserito in questa dinamica che stiamo vedendo. E questi appunto sono i temi che sono sulla scrivania della Merkel, di Macron, ma anche del nostro governo. Passiamo a questo velocemente e arriviamo invece ad un altro aspetto. Abbiamo visto le relazioni economiche dal punto di vista dell'interscambio, quindi noi siamo in deficit e noi esportiamo a loro prodotti ad alto valore aggiunto, ma oggi la Cina comincia a esportare prodotti sempre migliori. L'altro aspetto sono gli investimenti diretti esteri. Se inizialmente la Cina era chiusa in se stessa, a partire dagli anni 2000 ha cominciato sempre di più a investire fuori dal mondo e ad arrivare addirittura nel 2015-2016 ad avere più investimenti all'estero come flussi, ovvero gli investimenti fatti in un anno, rispetto agli investimenti che il resto del mondo fa in Cina. Per cui se noi concepiamo la relazione economica con la Cina nel vado a investire in Cina, in realtà quello che è successo è che era più la Cina che investiva da noi. Noi ne abbiamo avuto una visione in Italia, una percezione diretta, quando nel 2015, che non a caso era l'anno di massima esposizione in questo tipo di percorso, per esempio due squadre di calcio milanesi sono state comprate da compratori cinesi. Era in quella dinamica, in quella fase in cui, qui è il dato del 2016, non venivano comprate soltanto squadre di calcio, ma anche aziende altamente tecnologiche come Pirelli, per esempio, oppure un'azienda robotica tedesca che si chiama KUKA. E quindi, qual è stato il timore, l'allarme che ha girato le cancellerie di tutta Europa? Arrivano i cinesi, comprano la nostra tecnologia e la portano via. Reazione: creiamo e costruiamo un meccanismo di screening degli investimenti esteri, ovvero cerchiamo di capire se l'investimento straniero che viene da noi è un investimento volto a migliorare il tessuto economico locale o se è un investimento che invece viene soltanto ad acquisire know-how e a portarlo via. Questo è il timore, è il tema che è stato affrontato in Unione Europea. Conseguenza di questo aspetto, si sono ridotti gli investimenti cinesi in Europa, in seguito anche ad un altro aspetto, ovvero che parte di quegli investimenti erano una fuoriuscita di capitali non del tutto tracciati e quindi c'è stata anche una stretta da parte della possibilità di portare fuori soldi, diciamo denaro da parte dei cinesi. Però il punto è, l'investimento cinese che prima era inesistente, poi diventa consistente e poi diventa un flusso che pervade quasi ogni nostra attività economica, a un certo punto viene fermato, viene rallentato, viene controllato. Ma dove vanno questi investimenti? Dove sono andati? In quali paesi? E qui abbiamo un grafico che ci riporta la distribuzione degli investimenti cinesi all'estero tra il 2000 e il 2018. Allora, noi vediamo che il primo paese è il Regno Unito, è un dato che è in qualche modo condizionato anche dall'investimento cinese in una centrale nucleare in Regno Unito, che ci dà l'idea di come la Cina possa essere promotore di attività e investimenti altamente innovativi. Dopodiché abbiamo la Germania con 22 miliardi e poi l'Italia con 15 miliardi di euro in 18 anni. 15 miliardi di euro che però vedono più di 7 di questi 15 miliardi, quindi circa la metà, con l'acquisizione di Pirelli che conoscete. Per il resto noi viaggiamo a circa 1,5 miliardi all'anno di investimenti cinesi. Segue la Francia con 14,3. Dunque, un percorso che fa sì che nel giro di pochi anni i flussi cinesi cambino il rapporto economico fra i due paesi. Qui che cosa vedete? Qui vedete in blu quello che si chiama stock di investimenti, ovvero se prima abbiamo visto quanto ogni anno entra, ok? Qui vediamo quello che invece alla fine resta accumulato nel corso degli anni. E vedete che fino a pochissimo tempo fa il blu, ovvero la presenza, il valore di investimenti cinesi, di investimenti europei in Cina, il blu, era molto maggiore rispetto agli investimenti cinesi in Europa. Con la tendenza degli ultimi anni in realtà si è arrivata al pareggio, ovvero appunto, se la cosa a noi poteva sembrare strana fino a pochissimo tempo fa, ovvero quando si parla di Cina vado a investire in Cina, oggi sono pari. Abbiamo tanti investimenti europei in Cina quanti investimenti cinesi abbiamo in Europa, con conseguenze di vario tipo, anche semplicemente temi occupazionali, nel senso che questi valori si trasformano poi in un tot numero di aziende europee che sono possedute da aziende cinesi, e quindi le sorti dipendono anche da scelte economiche cinesi. Scelte economiche cinesi che, diciamo, vanno nella direzione di migliorare il tessuto produttivo cinese e far sì che la Cina produca sempre di più prodotti ad alto valore aggiunto. Fatta questa premessa, arriviamo a questa immagine che molti di voi probabilmente hanno già visto, è un tema che è già stato affrontato. E che cos'è? È una cartina dove si delineano alcune possibili corridoi della cosiddetta nuova via della seta. Ma che cos'è la nuova via della seta? Allora, la risposta che vi do, e perlomeno secondo la nostra interpretazione che adottiamo, è che la nuova via della seta non è sinonimo di infrastrutture. Le infrastrutture sono una componente della nuova via della seta, ma non rispondono a tutto ciò che è la nuova via della seta. La nuova via della seta è in realtà più sinonimo di globalizzazione. Ovvero, che cosa succede? Succede che nel corso di questi anni, in cui la Cina, abbiamo detto, sta facendo un percorso in cui aumenta i suoi investimenti all'estero, ci si pone un problema. Quale? Il problema è che in ogni occasione che arriva un investimento cinese, molto spesso la reazione della comunità locale qual è? Aiuto, arrivano, banalizziamo, semplificando, arrivano i cinesi che comprano l'azienda e portano via tutto, giusto? Soprattutto se questo poi avviene a ritmo, potremmo dire, quasi forsennato. C'è stato un periodo, 2015-2016, che ogni settimana c'era un'eccellenza locale che veniva comprata dalla Cina. Cosa succede allora? Qual è la strategia? La strategia è di creare, o comunque di inserire, questi investimenti cinesi all'estero all'interno di una narrazione che possa dire che cosa? Questi investimenti sono investimenti che sono di mutuo beneficio, sono investimenti che non hanno valore solo per la Cina, ma hanno una ricaduta anche sul territorio locale. E quindi come lo faccio? Lo faccio richiamandomi all'esperienza storica dei paesi coinvolti. E dunque, che cosa c'è di meglio del dire torniamo all'esperienza di maggiore valore storico per alcuni paesi lungo l'Eurasia, che è la via della seta? Questo esattamente. Se noi andiamo a parlare in Italia, a raccontare in Italia, di inserire in Italia un investimento all'interno della cornice della via della seta, e quindi riportiamo la tradizione di Marco Polo, eccetera, eccetera, noi siamo soltanto ben contenti, sicuramente lo riceviamo in maniera differente. E questo lo vediamo come? Lo vediamo capendo che la nuova via della seta non nasce come un progetto fatto è finito, ma è un progetto che nasce gradualmente nel corso degli anni. È un progetto che infatti anche nel nome ha una composizione doppia, duale, articolata. Noi stiamo banalizzando chiamandola nuova via della seta. In realtà il nome cinese è Idai Ilu, una cintura, una via, Belt and Road Initiative. Perché è così? Perché il presidente Xi Jinping nell'ottobre del 2013 va ad Astana in Kazakistan e deve fare un discorso sull'ampliamento e sul rafforzamento delle relazioni economiche fra la Cina e il Kazakistan. E quindi, andando in Kazakistan, a quale aspetto della tradizione locale potrà appellarsi, soprattutto volendo dire le nostre relazioni sono solide da un sacco di tempo? Sulla via della seta. Questa idea, facciamo rivivere la via della seta, ha una forza tale che un mese dopo gli chiedono di farlo anche sul lato marittimo, e quindi va in Indonesia, a Jakarta, e dice: faremo la via della seta, abbiamo deciso di rifare la via della seta terrestre, rifaremo anche la via della seta marittima, Belt and Road Initiative, dove Belt sta per cintura economica della via della seta, la componente terrestre, e Road è via della seta marittima del XXI secolo. Quindi a questi due elementi, a cui poi si aggiungono che cosa? Molteplici aspetti, molteplici corridoi infrastrutturali, ma si limita a quello? No. Però le infrastrutture che cosa hanno di positivo e immediato? Innanzitutto che se io devo raccontare che il mio investimento è un investimento che ha una ricaduta, è un valore anche per te che ricevi questo investimento, sicuramente costruire una strada, costruire una ferrovia è evidente che ha un lascito sul territorio, perché la ferrovia lì resta. ok? E lo stesso vale per altri aspetti. Ma quindi il punto è: bisogna costruire oggi una ferrovia fra la Cina e l'Europa? No, la ferrovia fra la Cina e l'Europa esiste già da moltissimo tempo. Abbiamo più di 60 linee commerciali in funzione tra la Cina e l'Europa, ed era nata anche per altre ragioni, ovvero quali? Quando, e qui c'è un punto importante, che bisogna sempre legare le dinamiche interne alle dinamiche internazionali, e legare le dinamiche internazionali alle dinamiche interne, sono tutti aspetti collegati. Cosa succede? Succede quando l'economia cinese migliora all'inizio degli anni 2000, le aree costiere, che erano quelle più industrializzate, cominciano ad alzare i salari, ok? Quindi produrre in Cina, andare in Cina a produrre per il basso costo del lavoro non funziona più, perlomeno sulle aree costiere, Shanghai e altre aree, e si sposta la produzione nelle aree più interne della Cina, lì dove invece si è ancora più arretrati dal punto di vista economico e i salari sono più bassi. Ma se io sposto la mia fabbrica dalla costa all'interno, qui vedete la partenza da Xi'an, immaginate di andare ancora più dentro, capite che comincia ad avere un senso pensare di andare via ferrovia invece che via mare, ok? Perché lì è più vicino, e quindi è così che succede. Alla fine del 2009 i primi spedizionieri internazionali cominciano a percorrere quella rotta, passando su linee ferroviarie già esistenti. Poi certo, si può migliorare, le si può trasformare in linee ad alta velocità, eccetera, eccetera, però insistono su un percorso già esistente. E quindi, dicevamo, è soltanto se già esistono queste linee ferroviarie, è di poco interesse insistere sulle relazioni commerciali? In realtà no, perché ci sono possibilità di maggiore integrazione. E qui farei un passaggio su un'altra slide. Perché? Cosa è successo a marzo? Probabilmente voi lo saprete, leggendo i giornali vi sarà capitato, vi sarete sicuramente imbattuti sulla visita del presidente Xi Jinping a Roma, durante la quale è stato firmato il Memorandum of Understanding sull'adesione italiana alla Belt and Road Initiative, su cui poi noi torniamo. Teniamo però un aspetto. Che cosa? È stata fortemente criticata questa firma italiana, non mi esprimerò su questo punto perché secondo me è relativo, perché in realtà non è stata una scelta univoca e comunque dall'alba alla sera di questo governo, ma è un percorso che era stato intrapreso dai governi italiani su più lunga scadenza. Dicevamo che la Nuova della Seta, anche lì, nasce gradualmente e nasce piano piano, viene annunciata nel 2013, ma il convegno di apertura, di lancio, è nel 2017, 4 anni dopo, a Pechino, 13-14 maggio. Io ho avuto anche la fortuna di essere presente, e a titolo molto più importante il mio, chi era presente? Qual era l'unico premier di un paese del G7 presente al Belt Road Forum for International Cooperation del 2017? Il premier Gentiloni, che era anche in quell'occasione presidente di turno del G7, che sarebbe tenuto tra l'altro a Taormina nel giro di pochi giorni. Dunque era già un'iniziativa che vedeva l'Italia coinvolta, e anche lo stesso presidente Mattarella era particolarmente a favore, o comunque vedeva con un occhio non negativo l'ampliamento delle relazioni fra Italia e Cina nell'ambito della Nuova della Seta, per molte ragioni. Non perché, come si è detto, noi come Italia tramite quel canale dovessimo cominciare a esportare di più, e comunque tutto quello che avevamo, le dinamiche sono più complesse, ma per ragioni strutturali. Le ragioni strutturali sono, per esempio, il raddoppio del canale di Suez, che è avvenuto negli scorsi anni e che ha reso il Mediterraneo un'area molto più interessante dal punto di vista della logistica e degli spostamenti delle merci. Perché? Abbiamo citato poco fa il ruolo delle ferrovie, sicuramente importanti. Le ferrovie hanno poi anche un'immagine evocativa molto significativa su connessione fra due paesi, ma ben oltre il 90% dei commerci mondiali viaggia via nave, nonostante le distanze e i tempi di percorrenza siano diversi. via nave da Shanghai a Trieste ci vogliono tra i 30 e i 40 giorni e via terra ci vogliono una quindicina di giorni dalla Cina all'Europa. Qual è il punto? Che una carovana ferroviaria viaggia per circa, può portare fino, esagerando, 200 container. Una nave di grandi dimensioni, che oggi può passare anche per Suez, può arrivare fino a 10.000 container. Capite che è molto diverso. E il fatto che Suez e il Mediterraneo siano diventati un'area di tale valore fa sì che i porti della sponda nord del Mediterraneo, quindi i nostri, possono acquisire un valore strategico differente rispetto ai porti del nord Europa. E dunque c'è tutto un interesse molto significativo, anche perché, secondo alcuni studi, se si rafforzano i porti, vicino ai porti si avvicinano anche le basi industriali. Banalmente c'è un calcolo rispetto al quale la Baviera abbia maggiore facilità ad andare a Trieste piuttosto che ad Amburgo o a Rotterdam. Sono processi non immediati, sono processi che prendono 5-10 anni, ma vedete che quello che succede è che l'evoluzione, la trasformazione della Cina cambia anche un attore terzo che può condizionare le politiche industriali europee, e riuscire a rispondere a queste dinamiche, ovvero la Cina produce cose diverse e la Cina può arrivare anche da strade differenti, da sud per varie ragioni, porta l'Unione Europea a ripensarsi e ragionare su questi aspetti. Tenete conto che il Mediterraneo, secondo una serie di studi, diventa competitivo non soltanto per la rotta costa cinese Europa settentrionale, ma anche per la rotta costa orientale cinese e costa orientale americana. Ci sono degli studi che dicono, se si passa da Shanghai a New York per il canale di Panama ci vogliono circa 32 giorni, se io faccio Shanghai New York attraverso Suez ce ne metto 33, però durante il quale io mi posso fermare in molteplici stazioni dove posso smerciare e ricaricare altre merci, mentre invece se vado da Shanghai a New York attraverso il Pacifico non incontro niente per moltissimo tempo. Allora, questa era in qualche modo la premessa e ciò che c'è sul tavolo rispetto alle relazioni fra Europa e Cina. Che cosa succede? Succede quindi che avere una relazione con la Cina forte, stabile, o comunque migliorare le relazioni, opporsi come principale soggetto in interazione con la Cina, è un aspetto che fa gola a molti, e capite che appunto è un attore terzo che può modificare anche lo status quo europeo dal punto di vista industriale per tutta una serie di elementi. E cosa succede allora? Succede che la firma del Memorandum of Understanding da parte dell'Italia sulla Belt and Road Initiative viene vista come una rottura del fronte europeo, che in qualche modo sta gestendo le relazioni con la Cina nel momento in cui la Cina trasforma il suo sistema industriale, e l'Italia viene accusata di questo. E questa è l'interpretazione corretta? Probabilmente ci sono altri aspetti da inserire nel dibattito. E qui cosa vediamo? Vediamo per esempio che si è quasi messa in moto una sorta di competizione magari non è il termine corretto, una sorta di dinamica per cui si cerca di essere il paese che gestisce al meglio le relazioni con la Cina. Questo è il punto. E quindi cosa succede? Succede che dopo che Xi Jinping viene a Roma a fine marzo, da Roma va a Palermo dove fa un mezzo pomeriggio di vacanza, e da Palermo dove vola in Francia. E in Francia Macron, che agisce in modo diverso, ovvero non firma il Memorandum of Understanding sulla nave della seta, ma cerca di intestarsi, cerca di gestire la relazione con la Cina come se lui fosse il portavoce dell'Europa, e quindi lo fa invitando anche Juncker e inventando anche la Merkel. E quindi il tema diventa centrale. Inoltre, che cosa fa la Merkel. La Merkel, abbiamo detto, va in Cina durante il corso del suo mandato quasi due volte all'anno, quindi già mette la Cina al centro della sua azione, e oltre a partecipare a questo appuntamento decide che lo EU-China Summit, che è il meeting annuale che si organizza da parecchio tempo, sarà l'attività principale del suo semestre di presidenza. Quindi noi avremo a settembre il summit, lo EU-China Summit del 2020 a Lipsia, presieduto dalla Germania, dove il tema della discussione sarà se la Cina sta ampliando e sta migliorando il suo tessuto industriale, portando all'innovazione al massimo livello, tant'è vero che in alcuni casi diventa il primo paese dal punto di vista innovativo e ha il primato tecnologico, per esempio nell'ambito delle telecomunicazioni, e qui la parentesi è che la discussione relativa a Huawei non è tanto, comunque non è soltanto un aspetto di sicurezza, ovvero ci spiano o non ci spiano, ma piuttosto un aspetto legato a quale industria, quale paese sarà il front runner, sarà il primo paese in un settore industriale in evoluzione. Ovvero il punto che viene fatto: se noi oggi utilizziamo sistemi operativi di aziende americane, il punto è la contestazione o il timore che in futuro tutti i sistemi operativi possano essere cinesi, con un potere di iniziativa economica molto importante. E quindi come si fa a sposare la politica industriale cinese di rilancio del suo tessuto manifatturiero con le esigenze europee di rilancio del tessuto manifatturiero? Sarà tema di discussione. Io la risposta ancora non ve la so dare. Il punto è trovare una dinamica di cooperazione e di non competizione eccessiva. Ma questa è una parola importante, perché anche qui i temi che abbiamo esposto fino ad ora non sono temi che sono passati inosservati o sono temi che restano chiusi nelle sale, nell'area accademica o altro, ma sono temi che vanno al centro dell'attività legislativa cinese, europea. Tant'è vero che l'Unione Europea per la prima volta ha fatto un documento a marzo, tra l'altro poco prima che Xi Jinping venisse prima a Roma e poi a Parigi, in cui si definisce per la prima volta la Cina un partner su moltissimi aspetti, ma anche un rivale sistemico dal punto di vista industriale. Capite che quindi parlare di Cina e parlare di Europa e Cina è parlare di industria europea, ma anche di industria italiana, perché come il tipo di risposta che si darà, pensate banalmente al tema dell'automotive. Abbiamo visto nella prima slide che l'automotive, quindi il settore dell'auto, era quello dove noi avevamo la maggiore esportazione in Cina. Benissimo, oggi le auto viaggiano con motore endotermico e noi siamo molto bravi in questo. Il futuro prossimo è che le auto possano viaggiare con batterie elettriche. E dove vengono fatte le batterie? Chi è all'avanguardia nell'ambito delle batterie elettriche? La Cina. E quindi ci sarà inevitabilmente una ristrutturazione, una ridefinizione di quelle che si chiamano anche catene globali del valore. Quello che stiamo dicendo oggi sono appunto aspetti che avranno un impatto diretto sul tessuto industriale nostro, sul il tessuto industriale del Veneto, della Lombardia, eccetera, eccetera. Qui le risposte, e per prevenire un'eventuale domanda, è... ho ancora tempo? Sì, concludo, ancora tre minuti. La domanda è: dobbiamo quindi semplicemente temere questa crescita? In realtà no, perché è un fatto naturale. Se noi non avessimo avuto la competizione cinese oggi, cinese competizione, anche qui è sempre un termine, prendetelo in maniera leggera, quindi un altro paese che cresce significativamente l'avremmo avuto da qualche altra parte. Il punto è che noi oggi vediamo da dove arriva questo tipo di nuova innovazione e come potrà cambiare. Quindi le relazioni fra Europa e Cina viaggiano soprattutto su questi aspetti. E infatti qua abbiamo inserito alcuni temi aperti che sono estremamente legati. E qui si parla di che cosa? Di ruolo economico cinese, relazioni industriali, il EU-China Summit, che è il punto fondamentale in cui verranno discusse e in cui la Germania, in quanto prima potenza manifatturiera europea, si intesterà la relazione con la Cina, che appunto è una relazione industriale oggi soprattutto, e anche, come lo si vede da quel numerino strano che vedete sotto, il tema dell'unità rispetto, l'unità delle politiche europee nei confronti della Cina. Sarà facile, perché i paesi europei hanno interessi differenti, che ciascuno possa cercare di ottenere un vantaggio diretto di breve termine per il suo paese, ma che magari avrà un difetto sul lungo periodo. Una delle accuse che viene fatta alla Cina è appunto di voler giocare su possibili divisioni per interessi particolari. Qual è l'esempio principe? L'esempio principe è quello del forum chiamato 16+1, che adesso è diventato 17+1. Che cos'è? È un forum annuale dove l'uno è la Cina e 16, 17 con l'ingresso della Grecia, sono paesi dell'Europa dell'Est, metà Unione Europea e metà fuori dall'Unione Europea, che hanno appunto una relazione particolare con la Cina. E quindi il tema e l'ambito di discussione, quello che di cui si parla in Europa, è: dobbiamo sviluppare una politica industriale che tenga in considerazione della crescita, del miglioramento del prodotto cinese e della maggiore diffusione del prodotto cinese in funzione della globalizzazione che è la Belt and Road Initiative, e lì bisogna riuscire a mantenere gli interessi di tutti armonizzati. Capite che è una sfida gigantesca, soprattutto se noi pensiamo a quello che l'Unione Europea sta affrontando. Ma per concludere, per arrivare al fatto che questi aspetti nell'ambito delle relazioni fra Europa e Cina sono poi aspetti che hanno una ricaduta sul nostro territorio, in generale sull'Italia e sull'Europa, tenete conto che l'insoddisfazione che ha portato ai cosiddetti populismi, che ora possiamo interpretarli positivamente o negativamente, comunque l'insoddisfazione che ha portato a questi populismi è in qualche modo legata alla diminuzione del peso dell'industria europea rispetto al peso dell'industria delle economie emergenti come la Cina o altro. Quindi da questa farfalla, appunto, discutere relazioni industriali fra Europa e Cina, nasce poi anche una possibile riconfigurazione delle modalità di una ristrutturazione degli sistemi politici europei. Quindi questo aspetto lo sarà e probabilmente diventerà sempre più centrale anche per le politiche generali degli stati europei, non soltanto dell'Unione Europea in generale, ma degli stati singoli. Questa è una breve, spero chiara, introduzione a quelli che sono i temi principali fra la Cina e l'Unione Europea. Vi ringrazio, sono a disposizione per le domande.
Bene, grazie a Filippo Fasulo per aver inquadrato, insomma, un tema amplissimo in maniera efficace. Aver aperto anche moltissimi spunti di riflessione, il ruolo dell'Europa in questo scacchiere geopolitico in movimento e sommovimento, l'ascesa della Cina per cui l'Europa ha un ruolo chiave e anche l'Italia ha un ruolo chiave, l'abbiamo visto nella Via della Seta per esempio, come si configura la posizione italiana e europea rispetto a questo nuovo assetto, è uno dei temi aperti per l'appunto. E per quanto riguarda altri temi aperti, io lascio il microfono che a voi, pregandovi però con ordine di alzare la mano prima degli interventi. C'è già una domanda prenotata, se ce ne sono altre magari ne raccogliamo due o tre, quindi una è qua intanto, due laggiù.
No, complimenti, ho trovato la relazione molto chiara anche per gente come me che non si occupa direttamente di queste cose. Volevo chiedere una cosa. Lo scioglimento della calotta artica sta aprendo una rotta commerciale artica che favorisce soprattutto Cina e Russia per il transito di grosse navi da carico nella direzione del nord Europa. Allora, questo, il momento in cui questa rotta diventerà praticabile è molto più corta della via marittima della Belt Road, e rischia di togliere gran parte del flusso di traffico di merci dal Mediterraneo, perciò i porti italiani diventeranno molto meno importanti un domani che questa cosa avviene. Questa cosa avverrà presto.
Sì, io ci sono.
Grazie. Un'altra domanda laggiù e una terza linea. Raccogliamo queste tre intanto, va bene? Grazie mille.
Come si potrà prospettare uno scontro fra yen e dollaro? Perché si arriverà a dover mettersi anche d'accordo in quel punto. Grazie.
Yen e dollaro, benissimo. La terza domanda.
Sì, mi sembra che siano molto distanti i tempi in cui alcuni nostri governanti pensavano di mettere dei dazi ai prodotti cinesi. Mi sembra che la situazione sia notevolmente cambiata. Per quanto riguarda l'Europa, vedo che la Germania sta andando avanti per conto suo e, se non sbaglio, già il gruppo Volkswagen ha accordi con l'industria cinese per le batterie per le auto elettriche. La Francia sappiamo che viaggia sempre per conto proprio, manca l'Europa ancora una volta. E per quanto riguarda l'Italia, sapeva da tempo che si raddoppiava i canali di Suez e sapeva da tempo che doveva organizzare i propri porti. Ora noi sappiamo che ci sono i porti di Taranto, di Gioia Tauro, di Venezia, di Trieste, che però ognuno sono zone speciali, se non sbaglio, ognuno ha proprio i propri inconvenienti. Gioia Tauro può raccogliere molti container, però ha il problema della ferrovia. Trieste e Venezia sono collocati in zone adeguate per quanto riguarda il nord Europa, però non hanno retroterra. Ecco, perché l'Italia non fa sistema? Ancora una volta manca in questo.
Bene, penso che i due scenari siano appunto yen dollaro e quindi guerra dei dazi America-Cina, e un altro è il ruolo dell'Italia, delle rotte commerciali, l'Artico, eccetera. Prego.
Allora, la prima domanda, quella sullo scioglimento della calotta artica, è sicuramente una domanda molto interessante. Qui ci sono diverse interpretazioni. Il punto qual è? Che noi non sappiamo esattamente quando potrà avvenire lo scioglimento dei ghiacci che consentano il passaggio delle navi. Soprattutto, un altro aspetto interessante a notare è che nel momento in cui comunque questa rotta diventerà percorribile, non sarà, almeno per molto tempo, percorribile per tutto l'anno. Sarà comunque una rotta percorribile nel periodo estivo e sarà comunque una rotta percorribile con una serie di rischi collegati. L'esempio più chiaro, più semplice, è quello del Titanic, no? Nel senso che quella rotta sarà una rotta dove sì, si scioglieranno i ghiacci, ma non diventerà il Mediterraneo. Per cui, anche se fosse, sarà una rotta percorribile per 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi, non sappiamo, e questo dovrebbe consentirci di mantenere un ruolo. E il fatto appunto che invece Suez sia un canale più stabile, dovrebbe essere per noi possibilità di positiva. Quindi da lì mi sento di dare una risposta positiva. Sul tema dello yuan, renminbi e del dollaro è una domanda molto complicata. Io non sono un esperto di temi finanziari, però non so chi ha fatto la domanda, era seduto.
Ecco,
se ne parla. Allora, tenga conto che la guerra commerciale, che è cominciata nel marzo del 2018, anche se ormai ci sembra che sia qui con noi da sempre, ha avuto diverse versioni. Per cui, se prima è stata una guerra soprattutto commerciale, poi ha avuto una componente tecnologica, tant'è vero che appunto la massima manifestazione che vediamo oggi è appunto l'aspetto del tema tecnologico, ciò di cui si parla è che in periodi sempre più brevi ci possa essere un aspetto finanziario. C'è una guerra finanziaria all'interno di questa dinamica della guerra commerciale. Cosa voglio dire? Non è chiarissimo. Sul ruolo delle monete se ne è parlato tantissimo sulla partecipazione cinese al Fondo Monetario Internazionale, c'è stato l'ingresso del RMB all'interno del paniere di monete principali, non ha avuto però un effetto. C'è tutto il tema dell'internazionalizzazione del RMB da parte cinese, che sta sicuramente cercando di favorire scambi in RMB con alcuni paesi con cui ha delle relazioni, però è un percorso ancora molto lungo. Cioè, riuscire a contrastare il dollaro non è un'azione facile, soprattutto perché riuscire a ottenere i vantaggi che dà il fatto di avere la moneta di riferimento a livello globale espone però anche tutta una serie di rischi connessi, che se gli Stati Uniti hanno sviluppato nel corso di un periodo molto lungo, i cinesi potrebbero doverlo fare in termini molto rapidi, per cui probabilmente potrebbero avere più effetti negativi degli aspetti positivi. Quindi il tema è sicuramente un argomento di discussione, ma anche per l'interrelazione economica che c'è fra i due paesi è ancora lì in sospeso. Tenga conto che anche la famosa questione della Cina, che detiene buona parte del debito pubblico estero americano, che comunque ha un'incidenza marginale rispetto all'economia statunitense e al debito estero statunitense, in realtà il rischio che potrebbe occorrere è che una svalutazione, un apprezzamento del dollaro a seconda dell'effetto che questo può avere, ha un effetto anche sulle riserve stesse cinesi, e quindi un effetto a cascata che va a peggiorare il valore degli asset cinesi, e quindi c'è un'interrelazione molto stretta con degli aspetti particolari e tecnici molto specifici. Quindi io credo che il tema della moneta in senso stretto resterà sospeso. Quello che però da vedere è sui prestiti e sul il flusso di capitali da una parte all'altra del Pacifico. Lì è possibile che si possa vedere qualcosa nel breve futuro, perché c'è chi sostiene che la disponibilità di capitale da una parte all'altra permetta i bassi salari da una parte o dall'altra, con un impatto poi, e lì si torna sulla produzione industriale. Però questi sono aspetti molto tecnici che avranno sicuramente un peso significativo, ma ancora resteranno in sospeso. Sull'altra domanda, sulle altre due domande, uno il tema dei dazi e uno quello dei porti, ma anche il corollario delle batterie elettriche, cosa c'è da dire? Primo, che sui dazi noi abbiamo interesse al fatto che ce ne siano di meno, perché noi esportiamo. E una delle cose che non abbiamo detto per ragioni di tempo è che la trasformazione dell'economia cinese che c'è oggi è una trasformazione dell'economia che porta la Cina a essere un paese votato alle esportazioni a un paese che invece è votato al consumo interno. Avrete visto che il ministro degli esteri Di Maio è andato a Shanghai a inizio novembre alla China International Import Expo, ovvero alla fiera internazionale cinese dell'importazione, che non è una cosa che passi così sotto traccia, ma è una fiera che sta creata per la prima volta l'anno scorso, quindi siamo alla seconda edizione, ed è una fiera a cui partecipa, che è aperta dal presidente cinese Xi Jinping, ovvero oggi la Cina trasforma la sua economia, non è più un'economia volta alle esportazioni, ma produce prodotti di qualità essenzialmente per il mercato interno. Mercato interno che ha bisogno e ha interesse ad avere i prodotti migliori da parte del mondo, e quindi l'Italia, che produce eccellenze di vario tipo, ha sicuramente interesse ad accedere al mercato cinese. Quel processo, quel percorso che viene definito prima di qualità, innovazione e qualità dell'industria cinese, ha come rovescio della medaglia domanda di qualità. E se trasformare l'economia cinese dal produrre il bicchiere che costa poco, vale poco e conta poco alla borraccia high tech che dicevamo prima come esempio necessiterà di tempo, i nostri prodotti sono in qualche modo disponibili subito, e quindi non è un caso appunto che anche un paese che ha una struttura economica simile alla nostra e che è un altro paese appunto che si caratterizza per le esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto e di lusso, ovvero la Francia, sia stata rappresentata dal presidente Macron alla fiera delle importazioni, che anche in quel caso è andato rappresentando non tanto la Francia e non soltanto la Francia, ma tutta l'Unione Europea. Nella sua delegazione c'era anche il ministro dell'industria tedesca, ma c'era soprattutto il commissario al commercio dell'Unione Europea, Phil Hogan, e proprio nella attività fatta dalla delegazione di Macron è stato firmato quell'accordo di riconoscimento di 100 prodotti DOC europei, tra cui 25 italiani e per esempio c'era il prosciutto di San Daniele per stare nel nord-est, diciamo. E, quindi noi abbiamo interesse oggi non tanto al dazio, perché il dazio sicuramente non ha un effetto su un processo di riqualificazione industriale così ampio, al massimo ritarda di 2 o 3 anni, ma non cambia tanto la questione. Quello che è importante per noi è invece investire in ricerca e sviluppo per mantenerci all'avanguardia, e appunto diciamo è un'istanza che oggi ci viene dall'avanzamento cinese, ma se non fosse stato per la Cina sarebbe arrivato, se non domani, dopodomani, da qualche altro paese. Questo stimolo c'è, cioè, oggi, è la vita, ognuno cerca di fare il meglio che può. A noi invece, noi abbiamo interesse invece che la Cina possa aprire i suoi mercati a noi per i nostri prodotti ad alto valore aggiunto. Questione dei porti è un tema che viene discusso da sempre, da che io ho cominciato a occuparmi di Cina. C'è la questione dell'Italia come piattaforma naturale, come portaerei naturale nel Mediterraneo. Perché l'Italia non fa fronte comune? Con la nostra storia, siamo il paese dei 100 campanili, dei 100 comuni, e sempre abbiamo cercato di ognuno costruirsi la sua dinamica. L'Italia avrebbe individuato quelli che sono i porti principali per questa relazione con la Cina, che sono l'Alto Adriatico, quindi Venezia e Trieste congiunti, e dall'altra parte Genova, una parte per l'Europa centro-orientale e l'altra per l'Europa centro-occidentale. È chiaro che un po' di tempo l'abbiamo perso. Noi sappiamo che c'era stato il famoso tentativo da parte cinese di avere un investimento a Taranto, e in qualche modo la delegazione cinese era stata ricevuta come se fossero arrivati, so del termine, degli straccioni e chissà cosa volessero fare. Come reazione sono andati ad Atene, al Pireo, e hanno acquistato il 65% del Pireo. È chiaro che ovviamente la partita però non è finita, per moltissime ragioni. Una delle ragioni è che il Pireo va bene più vicino a Suez, eccetera, eccetera, ma poi dal Pireo io devo arrivare in Europa centrale e mancano le infrastrutture che colleghino il Pireo con l'Europa centrale. Inoltre ci sono tutta un'altra serie di altre possibilità. Il Pireo è un porto che riceve le meganavi, ma poi le meganavi possono poi scaricare i container e portarli su navi più piccole che possono arrivare da noi con accessi differenti. In discussione che cosa c'è, ed è uno degli aspetti più controversi, l'accusa è che l'Italia possa potenzialmente cedere parte del suo territorio alla Cina e concedere, regalare i porti e basta. In realtà, se uno riuscisse a trovare un meccanismo per cui quello che c'è è che si crea una relazione commerciale, ma la banchina non viene data in concessione semplice, ma c'è una cogestione, una gestione italiana, in maggior parte sono diverse formule che si possono istituire, allora la rotta commerciale della seta è ancora di nostro interesse e non è soltanto una cessione di sovranità alla Cina come era stato paventato in alcuni contesti, no? È una delle accuse che si leggeva. Non a caso vi ho fatto vedere la slide con l'aumento del peso del canale Suez. Se noi non conosciamo e non abbiamo bene in mente l'aumento del ruolo del Mediterraneo in funzione del raddoppio del canale Suez, noi pensiamo che non ci sia effettivo interesse nel potenziare i nostri porti. Quello che dovrebbe essere invece importante e interessante è che magari l'ampliamento, il rafforzamento dei porti nostri sia non tanto un'azione della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Veneto, della regione Liguria, dell'Italia, ma non solo, ma di tutta l'Unione Europea. perché appunto c'è una partita di ridefinizione delle vie del commercio globali che portano anche una possibile ridefinizione delle reti di produzione globale. Questo è quello che succede, ma sono cose che hanno per loro natura una possibile sviluppo non dall'oggi al prossimo mese, quanto piuttosto nei prossimi 5, 10, 15 anni. E quindi lì è necessario sicuramente avere uno sguardo più lungo e riuscire a convincere tutti ad avere una posizione comune con un risultato, con un guadagno che sarà in tempi medio-lunghi.
Grazie, abbiamo ancora tempo per altre domande. Una qua, due là. Intanto queste due.
Buonasera. Lei parlava degli investimenti di ricerca e sviluppo in Italia. Mi pare che spesso si dica che in Italia la ricerca e lo sviluppo non contano un accidente. Per quanto riguarda la supremazia cinese dei sistemi di operativi, quindi tecnologia dei telefonini, eccetera, eccetera. Allora, ho sentito che gli Stati Uniti sono 18 mesi in ritardo rispetto a quello che è riuscita a fare la Cina. E uno dei motivi è perché la Cina ha un unico sistema operativo, che è quello del governo cinese, quindi è dello Stato, del governo, di questo imperialismo comunista, chiamiamo le cose per il loro nome. Mentre invece negli Stati Uniti ci sono diversi operatori che si fanno concorrenza. Quindi noi abbiamo parlato questa sera sempre di Cina, Italia, Europa, però ci sono altri due attori fuori che sono la Russia e gli Stati Uniti e si parla di una nuova guerra fredda. Non credo che la Russia e gli Stati Uniti stiano a guardare quello che fanno gli europei. Quello che facciamo noi è meglio stendere un pietoso velo, perché quando c'è l'ambasciatore cinese che riceve un comico, non so quali sia i nostri rappresentanti con la Cina, è un comico, per non parlare di Di Maio, insomma, avrei qualche dubbio. Poi noto nella grafica se i simboli hanno un significato, cioè Fondazione Italia-Cina, il verde è molto più corto del rosso, non so se questo voglia dire qualcosa.
Vabbè, questo... La seconda domanda là.
Buonasera, grazie per la chiarezza dell'esposizione. La mia domanda è relativa al PIL cinese. Prodotto interno lordo cinese. Volevo sapere se secondo lei c'è una soglia sotto la quale si può riparlare di crisi e se questo dato ufficiale, secondo alcuni giornali, è sempre un dato un po' mascherato, e quando perciò in questo cioè quanto è vero questo dato sul PIL cinese e quanto è importante non scendere sotto una soglia. Grazie.
Allora, rispondo prima sul punto personale. No, il logo l'ho trovato già quando sono arrivato, quindi non le posso dire. Comunque No, però la fondazione del 2003, io ho cominciato a lavorarci nel 2015, no, però la questione credo che sia semplicemente un fatto che nella bandiera cinese c'è una componente di rosso e quindi poi c'è l'unione del rosso che li mette congiunti, ma le assicuro che non c'è assolutamente nessun...
Un messaggio subliminale?
Non lo so, rivolgerò l'indicazione al nostro presidente onorario Cesare Romiti, che ha fondato la fondazione. Sì, adesso. Sì, adesso ne ha 96, infatti. Ha fondato la fondazione quando aveva. Comunque, al di là di questo colore, le posso assicurare, e penso che si sia capito anche nella relazione che è stata presentata, che non è una relazione in cui si presenta la Cina come un paese del Bengodi, eccetera, ma noi quello che cerchiamo di fare è di presentare diversi elementi, tutto ciò che è sul tavolo. Detto ciò, la sua domanda mi permette di tornare su un punto, ovvero noi abbiamo detto che la relazione, il confronto con la Cina ha un effetto anche sulle nostre politiche e sulle politiche industriali europee. Perché? Voi sapete quando per la prima volta è stato pubblicato un documento intitolato proprio di politica industriale dell'Unione Europea? Uno o due anni fa, e qual è stata la ragione? Perché ci si domanda, proprio si fa la domanda che si è fatta lei, ma un sistema che ha una forte vocazione nazionale, un forte ruolo nello Stato nell'innovazione o altro, è un sistema migliore rispetto al nostro nel processo innovativo? Il dibattito è aperto, qui possiamo distinguere tra destra e sinistra e andare avanti. C'è un punto però che sicuramente sta tornando, che la Cina nel fare questo crea campioni nazionali in vari settori, telecomunicazioni, infrastrutture, treni, navali, eccetera. E quindi questi aspetti che stiamo dicendo possono sembrare teorici, ma poi sono puntuali, tornano quando per esempio gli organismi di concorrenza, di valutazione della concorrenza europea bocciano la fusione fra Alstom e Siemens, che sarebbero diventati un produttore a livello globale di treni, no? E la domanda è: noi con le regole dell'Unione Europea vietiamo la creazione di grossi conglomerati che però poi dopo hanno un deficit rispetto a produttori cinesi nelle commesse internazionali. Quindi queste trasformazioni che abbiamo appena definito, poi la risposta può anche essere no, per noi è comunque meglio riuscire ad avere non attori monopolistici in Europa. Qui appunto non ho la risposta, probabilmente nessuno ce l'ha, dipende dalle diverse interpretazioni che si danno ed anche dalla tradizione politica che si ha. Però il punto fondamentale è che la modifica, la trasformazione del tessuto industriale cinese condiziona anche la nostra politica, e appunto il prodotto, il documento sulla politica industriale europea è proprio figlio di questa dinamica. E sempre la scorsa primavera Francia e Germania hanno pubblicato congiuntamente un manifesto sulla politica industriale per il XXI secolo, che ha come punti fondamentali come reagire alla necessità di competitività globale e quindi avere grossi consorzi, e a come rispondere alle sfide dell'innovazione. Sull'ambito specifico del 5G si può dire moltissimo, lì il ruolo dello Stato non è così diretto, in altri contesti ce l'ha, lì c'è una tradizione cinese che ha investito moltissimo nell'ambito digitale per ragioni interne, per ragioni che il settore digitale era meno regolamentato, per il fatto che lì dal punto di vista di software parliamo i mercati online servivano perché la Cina è grande, magari ci sono persone che hanno la possibilità di comprare prodotti di alta qualità ma vivono in luoghi sperduti, e quindi l'acquisto per corrispondenza e quindi online era positivo. E sulla scorta di questo passaggio nasce Alibaba e le infrastrutture che supportano Alibaba, e poi sicuramente il fatto di essere un grosso attore che opera in un mercato grande come quello cinese gli consente di avere costi di produzione più bassi e quindi poi effettivamente di poter fare concorrenza agli altri paesi. E quindi sì, il fatto che Huawei o ZTE o altre aziende cinesi siano 18 mesi più avanti rispetto ai competitor europei ma anche americani è la ragione per cui, nonostante il forte rapporto con gli Stati Uniti, l'ambito atlantico, la volontà di comunque definire la Cina rivale sistemico, né Francia né Germania hanno chiuso la porta al 5G di Huawei. Questo è il punto, perché evidentemente il guadagno che loro ritengono possa derivare dall'adottare gli strumenti più avanzati 5G, perché oggi Huawei è appunto il miglior produttore di questo prodotto, è maggiore rispetto al eventualmente incrinare o comunque ridefinire le relazioni atlantiche. Tenuto conto la stretta interrelazione fra Germania e Cina dal punto di vista commerciale. PIL cinese, anche in Cina c'è un fortissimo dibattito, c'è chi sostiene che i valori siano di molto più bassi, addirittura, giusto per dare l'idea di come il tema sia di pubblico dominio, non soltanto la stampa cinese ogni anno non manca di sottolineare come la somma del PIL delle varie province sia superiore al PIL nazionale, e quindi implicitamente dicendo che c'è qualcuno che sicuramente fa azioni diverse, ma ci sono diverse voci che lo danno anche all'1-2% oppure no. Qual è la soglia psicologica? Non lo sappiamo. Si dava per certo qualche anno fa che sotto il 7% sarebbe crollato tutto, sotto il 6,5% sarebbe crollato tutto, sotto il 6% sarebbe crollato tutto. La questione non è facile, ammesso che magari non sia effettivamente 6,5 o 6, però lì c'è un gioco a far sì che possa essere sempre un pochino più alto, tant'è vero che è stato rivisto con nuove metodologie di conteggio il PIL degli ultimi anni, che è cresciuto quindi di un ulteriore 2-5% rispetto a quello che si credeva prima, per mantenere questo. Dall'altro, il fatto che il PIL economico, che il PIL cinese stia rallentando è un fatto noto e annunciato, nel senso che dal 2013 si parla in Cina di cosiddetta nuova normalità, un nuovo modello economico che si basa non tanto sulla quantità ma sulla qualità, che non mette più al centro il tasso di crescita del PIL ma altro. Tant'è vero che la Cina, che abitualmente indica un obiettivo target di tasso di crescita, nel 2015 non aveva indicato questo obiettivo, per dire non è più importante per noi quanto cresciamo ma la qualità della nostra crescita. È evidente però che comunque se cresci un pochino di meno fai un po' più di fatica, e la transizione da sola quantità a qualità è un processo lungo. Quindi l'aspettativa che sia già per l'anno prossimo, per il 2020, è che si possa stare sotto il 6%. Probabilmente quello che stanno cercando di fare è di preparare questo tipo di informazioni di modo che quando uscirà il dato sul 6% non ci sarà un timore generalizzato. C'è chi sostiene che in realtà se il tasso di crescita non è rapido come quello di prima ma si ridimensiona e quindi l'economia diventa più matura, è un fattore positivo per il resto del mondo perché crea meno squilibri da altri punti di vista. Però lì ci sono discussioni fra premi Nobel in economia e nessuno riesce ad avere la risposta, quindi si figuri se io possa darle la risposta corretta. Diciamo che il tema in discussione è questo, sicuramente c'è, addirittura c'è un'altra interpretazione di un professore molto bravo americano, si chiama Michael Pettis, che invece rovescia completamente la prospettiva e dice il tasso di crescita del PIL cinese non è un indicatore dello stato dell'economia cinese, quanto piuttosto, quindi non è un output, il prodotto dell'economia cinese, quanto piuttosto un input, ovvero il governo cinese definisce quello che deve essere il tasso di crescita e sulla base di quello le agenzie governative, gli enti pubblici eccetera eccetera fanno investimenti di vario tipo, creano produzione di modo da arrivare a questo. Anche qui sono argomenti tecnici, in molti casi accademici oppure no. Quello che è... Prego? Hanno un scontro internazionale, anche perché poi vediamo che sono effetti, hanno effetti di vario tipo. Quello che è sicuro che possiamo aspettarci è che cosa? L'economia cinese rallenterà e il modello economico cinese sta cercando gradualmente di spostarsi da maggiore quantità a maggiore qualità. È immediato? No. Passare da un operaio che appunto nel scantinato produce bicchieri senza protezione alla vista utilizzando fiamma ossidrica a uno che costruisce razzi spaziali, in molti casi ci vuole una o due generazioni, e la Cina cerca di fare questo in tempi molto più rapidi. Tenete conto che questo squilibrio è evidente soprattutto anche nell'ambito ambientale, perché poi lì il punto è che dal fare il bicchiere che produce, esagero, diossina, altro, a razzo, a emissioni zero, utilizzando pannelli solari, eccetera, non è immediato. E quello che succede, lo vediamo fisicamente in Cina, è che c'è il contrasto fra qualità dell'ambiente e produzione economica, ovvero ogni inverno vengono fissati dei limiti alla produzione dell'acciaio, perché la produzione dell'acciaio utilizza energia fatta col carbone, che quindi poi crea PM10 e quindi aria irrespirabile, e quindi si dice quest'anno da novembre a marzo non produciamo più acciaio in certe aziende. È chiaro che se il PIL rallenta la questione diventa più complicata, e quindi devo riuscire a trovare un equilibrio fra sicuramente tenere l'aria pulita quanto posso a Pechino spegnendo alcune aziende, ma devo comunque mantenere un tasso di crescita sufficiente di modo che io poi possa dar da mangiare agli altri. Immaginiamo un dilemma come quello dell'Ilva moltiplicato per 1000, no? E questo è ciò che la Cina sta affrontando ed è ciò che la Cina dovrà gestire nell'ambito della sua trasformazione economica, e tutte le ricadute saranno di vario tipo, ed è ciò che noi dobbiamo affrontare nel relazionarci con la Cina.
Aspetta, scusi, ne raccogliamo forse le ultime due, però alzate la mano per favore così vi portiamo il microfono. L'ultime, tre, benissimo, l'ultime, quindi la signora e poi queste due.
Sì.
Prego.
La questione dei diritti di chi lavora è tenuta in considerazione, oppure il PIL o il valore aggiunto prescindono da questa considerazione?
Ok, prego.
Io volevo
prego.
Io volevo solo chiedere se risulta anche a lei che la Cina è il secondo produttore di energie alternative fotovoltaiche e eoliche, prima l'Europa e dopo la Cina, perché questa mi sembra una notizia non da poco.
E l'ultima domanda laggiù.
Pronto? Si sente?
Sì, sì.
Niente, volevo solo sapere se c'è qualche motivo conosciuto per cui Giappone e Stati Uniti hanno perso il primato nell'elettronica di consumo che avevano negli anni 70, no? A favore della Cina, perché mi pare che adesso sia la Cina quella più grande. A parte che negli anni 70 forse l'elettronica di consumo si basava più sull'alta fedeltà, c'erano marchi come la Pioneer, la Sansui, la National Panasonic, la Technics, la Teac e tante altre marchi, no? E adesso non si sente più parlare di questi. E dopo volevo sapere, una curiosità, se per caso aziende cinesi hanno messo lo zampino, hanno cercato di mettere lo zampino nel salvataggio dell'Alitalia o no?
Sì,
grazie.
Anche meno di 10 minuti.
No? Grazie mille.
Allora, domande interessantissime, cercherò di stare nei tempi. Diritti di chi lavora? Sì. Allora, dell'ambiente sicuramente, perlomeno dal punto di vista retorico, è al centro dell'attenzione. Il problema però, e in qualche modo vale anche per il diritto di chi lavora, è che c'è questo contrasto tra produrre di più e quindi riuscire ad avere risorse per dar da mangiare in senso lato, oppure rispettare maggiormente questi diritti e la tutela ambientale. Finché si cresce tanto e c'è più produzione, è facile riuscire a migliorare le condizioni di lavoro, e tenete conto che anche dal punto di vista salariale, per esempio, le aree costiere della Cina hanno ormai dei salari che sono paragonabili a quelli della Repubblica Ceca, dell'Europa dell'Est, eccetera eccetera. Oggi nessuno andrebbe a Shanghai o nelle province vicino a Shanghai a produrre per il basso costo del lavoro, perché non è più così. I salari sono cresciuti moltissimo, e insieme ai salari anche una serie di tutele, anche se sicuramente non ci sono le tutele che ci sono in Europa e in alcuni casi negli Stati Uniti. Quello ancora manca. Nel migliore dei risultati cinesi ci sarà un miglioramento della produzione e garantiranno una serie di diritti, però lì il tema generale è individuo e società, giusto? E lì potremmo aprire un ciclo di altri. No, il tema si pone, lo si pone, il problema poi è l'applicazione, che già da noi è difficile farlo applicare in moltissimi contesti, lì tenga conto che è ancora più difficile. In più la questione dei diritti sindacali è una questione estremamente controversa, perché i sindacati esistono, ma sono comunque sindacati legati al governo. Però è diverso, c'è una contrattazione, non è il termine corretto, ma nel senso di dialogo tra alcuni lavoratori e altro, che emerge in alcuni contesti. Tenga conto che in Cina ogni anno ci sono 200.000 proteste, che hanno da un lato questioni diritto del lavoro, dall'altro questioni ambientali. Dalla forza relativa, dal peso politico del governatore locale, del eccetera eccetera, e dei lavoratori, si riesce a fare una serie di rivendicazioni, ma un processo che va avanti gradualmente e che è all'interno di una serie di costrizioni in cui comunque c'è il ricordo di chi nella generazione precedente era estremamente povero, e quindi c'è questa dinamica complessa. È chiaro che dovranno farlo, e gradualmente sta migliorando, seppur piano. Energie alternative. Sicuramente la Cina è un paese che sta lavorando moltissimo nell'ambito di energie alternative, addirittura nell'ambito dei pannelli voltaici era andato in sovrapproduzione dovuta a incentivi eccessivi. Qual è il punto però? Che la Cina parte da un mix energetico e soprattutto un mix di produzione di energia elettrica legato soprattutto al carbone. Il 70% dell'energia elettrica cinese è dovuta al carbone, per cui tutto ciò che viene fatto in più con le rinnovabili è per togliere il carbone. Però il percorso è molto lungo, ed è la ragione anche perché, per cui, scusate, Pechino aveva avuto facilità, diciamo, nel aderire ai protocolli agli accordi di Parigi, dove si riduceva la CO2 riducendo l'uso del carbone, che però era ridotto non tanto per la CO2 quanto piuttosto per il PM10 che inquinava l'aria, di cui poco fa. Se però l'economia rallenta una serie di problemi, devo riprendere a utilizzare il carbone e quindi continuo a utilizzare la CO2. Quindi la dinamica è complessa, gli stessi problemi che abbiamo noi nel fare la transizione energetica da una parte all'altra c'era la Cina, partendo però da molto più indietro. I prodotti alternativi possono essere il nucleare, e infatti la Cina il nucleare lo usa tantissimo, l'energia idroelettrica, che lo usa addirittura facendo la diga delle tre gole con progetti mastodontici, però il percorso sarà lungo. E in più, anche se è vero che si riduce la quota del carbone e del petrolio rispetto al totale, è in un contesto in cui i consumi aumentano moltissimo, per cui se il carbone passa magari dal 70 al 60% della produzione cinese, se la produzione raddoppia, la quota di carbone, il carbone in assoluto utilizzato è comunque di più. Questo è il contesto, è la ragione per cui la Cina è diventato il primo importatore di petrolio al mondo. La Cina importa più petrolio degli Stati Uniti dal mondo, la Cina dal 2014 importa più petrolio dal Medio Oriente degli Stati Uniti, e qui si aprirebbero capitoli nel dire che quindi il costo relativo dell'instabilità del Medio Oriente è maggiore per la Cina oggi di quanto non fosse prima, con conseguenze geopolitiche che però attenevano all'incontro precedente e non a quello di oggi. Elettronica di consumo, non la vedo più. E sì, c'è un percorso in cui quello delle anatre, c'è questo modello economico del volo ad anatra, per cui c'è il paese che è leader e quelli più indietro, il Giappone e altri paesi hanno poi gradualmente lasciato l'elettronica di consumo ad altri paesi. Ciò che prima era il massimo dell'innovazione è diventato poi patrimonio condiviso. Fare un Walkman nei primi anni 80 era il massimo, oggi lo fanno appunto, quando prima abbiamo detto che c'è a Shenzhen il laboratorio artigiani che fanno i robot e i droni, è in qualche modo in quel percorso, e la Cina ha beneficiato del fatto che aveva un basso costo del lavoro all'inizio, e quindi i produttori giapponesi e per esempio taiwanesi andavano in Cina. Questo prodotto qui, che è l'iPhone, è fatto a Zhengzhou, una città cinese, in un'azienda che è taiwanese, la Foxconn, e quindi l'azienda taiwanese, che era leader insieme al Giappone o dopo il Giappone dell'elettronica di consumo, è andata con la sua tecnologia in Cina a produrre, che lì costava meno, e quindi poi dopo c'è stato lo spillover e con l'aumento dell'innovazione la Cina è riuscita a progredire. Premessa, la Cina, teoricamente poi potrebbero passare dalla Cina costiera alla Cina interna e poi dalla Cina interna al Vietnam. Questo è il percorso in qualche modo. Il punto è riuscire in questa dinamica in cui i prodotti che prima sono innovazione poi diventano patrimonio condiviso e vengono fatti da qualcun altro a basso valore aggiunto, riuscire a mantenersi i primi in un nuovo settore. Quello che la Cina è riuscita a fare è che mentre prendeva il grosso dell'elettronica di consumo diventava il primo paese in nuovi settori d'avanguardia, intelligenza artificiale, robotica, 5G, riconoscimento facciale, eccetera, eccetera.
Bene, grazie a Filippo Fasulo. Grazie a voi da parte di tutta la fondazione per essere venuti a questi incontri. Io chiederei anche una, io ci metto la faccia, ma dietro di me c'è tutto un personale della fondazione che lavora affinché questi incontri riescano, quindi chiederei un applauso finale del percorso anche per loro. E sempre per metterci la faccia, da parte di tutta la fondazione vi auguro buon Natale, anche se manca un mese, ma insomma, visto, questo è l'incontro conclusivo. Arrivederci, buona serata.